Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ricordiamo oggi Sant'Agata, Vergine, Martire di Catania, e vogliamo ricordare in modo particolare la Chiesa siciliana di Sicilia, tutti gli amici che abbiamo, Catania in modo particolare, ma non solo, quelli di Cefalù, quelli di Modica, e in particolare ancora il Vescovo di Palermo, Corrado. A Sant'Agata affidiamo tutta quella Chiesa.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 14, versetto dall'1 al 24. Nell'anno 172, il re Demetrio radunò le sue milizie e partì per la Media per raccogliere rinforzi e combattere Trifone. Marsace, re della Persia e della Media, appena seppe che Demetrio era entrato nel suo territorio, mandò uno dei suoi generali per catturarlo vivo. Costui venne, batté l'esercito di Demetrio, lo catturò e lo condusse ad Arsace, e questi lo mise in carcere. Rimase tranquilla la terra di Giuda per tutta la vita di Simone. Egli cercò il bene della sua gente, e a loro fu gradito il suo potere e la sua gloria per tutti i suoi giorni. In aggiunta a tutte le sue glorie, egli prese Giaffa per farne un porto e aprì un accesso alle isole del mare. Ampliò i confini del suo popolo e riconquistò la regione. Raccolse una turba di prigionieri, si impadronì di Gezer, di Betsur e della cittadella e spazzò via da esse le impurità, e nessuno gli si oppose. In pace si diedero a coltivare la loro terra, il suolo dava i suoi prodotti e gli alberi della campagna i loro frutti. I vecchi sedevano nelle piazze, tutti deliberavano sugli interessi comuni. I giovani indossavano splendide vesti e armature di guerra. Alle città forniva tovaglie e le munì con mezzi di difesa. Così divenne celebre il suo nome e la sua gloria fino all'estremità della terra. Fece regnare sul paese la pace e Israele gioì di grande letizia. Ognuno sedeva sotto la sua vite e sotto il suo fico, e nessuno incuteva loro timore. Scomparve dal paese chi gli avversava, e re andarono in rovina in quei giorni. Confortò tutti gli erliti del suo popolo, ricercò la legge ed eliminò ogni iniquo e maligno. Diede splendore al Tempio e lo arricchì dei suoi arredi. Si sparse fino a Roma e a Sparta la notizia che era morto Gionata, e se ne rattristarono molto. Tuttavia, quando seppero che Simone, suo fratello, era divenuto sommo sacerdote al suo posto e continuava a mantenere il potere sulla regione e sulla città, gli scrissero su tavolette di bronzo per rinnovare con lui l'amicizia e l'alleanza che aveva concluso con Giuda e Gionata, suoi fratelli. I messaggi furono letti davanti all'assemblea a Gerusalemme. Questa è la copia della lettera che inviarono gli Spartani. Le autorità e la cittadinanza degli Spartani a Simone, grande sacerdote, agli anziani, ai sacerdoti e al resto del popolo dei Giudei, loro fratelli, salute. I messaggeri inviati al nostro popolo ci hanno riferito intorno alla vostra gloria e al vostro onore, e noi ci siamo rallegrati per il loro arrivo. Abbiamo registrato le loro dichiarazioni negli atti pubblici in questi termini: Numenio, figlio di Antioco, e Antipatro, figlio di Giasone, messaggeri dei Giudei, sono giunti presso di noi per rinnovare l'amicizia con noi. È piaciuto al popolo di ricevere questi uomini con ogni onore e inserire la copia del loro discorso nei registri a disposizione del pubblico, perché il popolo degli Spartani ne mantenga il ricordo. ne è stata scritta una copia per Simone, il sommo sacerdote. Successivamente Simone mandò a Roma Numenio con un grande scudo d'oro del peso di 1000 mine per confermare l'alleanza con loro. Parola di Dio.
Ecco, il nostro brano di oggi, abbiamo la prima parte dove viene ricordata la fine di Demetrio, la parte di Arsace, e poi l'elogio di Simone, che prende la seconda parte del capitolo, al versetto quarto, l'elogio di Simone, viene esaltata la sua capacità militare, la pace procurata per Israele, per il suo popolo, l'osservanza della legge, in modo particolare un aspetto, la sua attenzione anche viene ricordato per i poveri, con delle reminiscenze anche bibliche e anche di figure. E poi abbiamo l'ultima parte, il rinnovo delle alleanze con Roma e con Sparta, come avevamo già visto, e che Simone rinnova.
Forse dal versetto quarto al versetto 15 sono anche più che reminiscenze. Se ho letto bene questo testo che ho sotto, sembra che facendo la retroversione in ebraico risulti che questa è una traduzione dall'ebraico, perché in ebraico c'è un metro, quindi significa che non è solo una reminiscenza, è proprio un canto, un centone di tanti testi biblici, e quindi mi sembrava che questo fosse proprio è importante, questa pagina del primo libro dei Maccabei, perché attesta che comunque tutte queste cose che si trovano nei profeti, ma fin dall'inizio, sono veramente l'ideale del popolo di Dio. E tanto più se è un testo che è anche destinato a essere imparato a memoria, insomma, perché è una poesia, un testo poetico. E insomma, mi è venuta in mente la fine del Benedictus. L'auspicio qual è? Che i nostri giorni siano nella pace per servire Dio. E ci sono sotto tanti testi delle profezie ultime, Zaccaria, ma anche dei testi primi. Per esempio, i confini sono ampi quelli del Deuteronomio. Ecco, io ripeto che è appunto un quadro ideale, perché poco dopo vedremo che poi i sovrani rivendicano queste, almeno Gezer, Bezur e Lacra, sarà rivendicata dai sovrani poco dopo. Rimane evidentemente di Simone un grande ricordo, non è detto di nessuno un canto così, perché non perché ha vinto le guerre, ma perché ha ottenuto la pace. Questo quindi mi sembra una cosa preziosa del libro. E, anche se i primi versetti dicono che in un certo senso lui non l'ha meritata in battaglia, perché l'esercito di Demetrio non è vinto da lui, ma da un altro.
Anche a me sembrava un quadro ideale, soprattutto appunto sottolineando molto questa cosa della pace, no? Che proprio è un poema scandito da questa cosa. A me così ha richiamato molto la figura di Salomone, perché mi pareva che ci fossero molte assonanze, ma anche molte uguaglianze come figura. Io sono andata al primo libro dei Re, già alla fine del capitolo quarto dice: Giuda e Israele mangiavano, bevevano e vivevano felici. Poi comincia il quinto: Salomone dominava su tutti i regni, dal fiume, dalla regione dei Filistei al confine con l'Egitto, gli portavano tributi. Poi il versetto 4 appunto dice: dominava su tutto oltre fiume, aveva pace dappertutto all'intorno. E poi c'è il versetto che è richiamato oggi proprio in modo letterale, direi: Giuda e Israele erano al sicuro, ognuno stava sotto la propria vite, sotto il proprio fico, eccetera. Cioè sia questo dominio, ecco, ma è un dominio di pace, e questo popolo che finalmente ha raggiunto giorni di pace, mi sembrava che collegassero molto, ecco, queste due figure.
Ma erano già le promesse già nel Levitico. Per esempio al capitolo 26 del Levitico dice: io stabilirò la pace nella terra, e quando vi coricherete nulla vi turberà, farò sparire dalla terra le bestie nocive, la spada non passerà nei vostri territori. Io mi volgerò a voi, vi renderò fecondi, vi moltiplicherò, mangerete del vostro raccolto. E poi dice: stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò, camminerò in mezzo a voi, sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Mi sembra che questo brano riprenda un po' fin dall'inizio, è quello che era la promessa di Dio della benedizione al suo popolo, con tutti questi aspetti della pace, che non c'erano nemici, non c'è timore, e anche del fatto che il popolo gioisce. E mi ha colpito questo, che poi lo ripeterà ancora al versetto 41, quel versetto che per me è stato molto illuminante, in cui appunto si dice che il popolo gode del potere e della gloria di Simone, lo dice anche qua, perché Simone, dice, cercò i beni della sua nazione e appunto piacque a loro il suo potere. Mi sembra che proprio viene idealizzato quello che è il frutto della benedizione di Dio e della situazione del popolo quando vive nel compiacimento di Dio, che, come è già stato detto, sarà poi ripetuto tante volte anche dai profeti, soprattutto i profeti minori, Zaccaria, Michea, in cui viene sottolineato che è il frutto dell'obbedienza alla legge e del rapporto del popolo con il suo Dio, e vive in questo modo, senza timore, liberati dai nemici, come dice appunto anche il Benedictus. Ma è molto idealizzato, ecco, raccoglie in questa figura di Simone un po' quel che è l'ideale del popolo.
La storia continua il suo corso, vediamo momenti favorevoli, momenti sfavorevoli. Il re Demetrio che viene preso e mandato in una prigione, anche se una prigione, diciamo, regale. E naturalmente Simone riceve il suo elogio per naturalmente i meriti che ha avuto sia lui che tutti i fratelli, i figli di Mattatia, che hanno svuotato naturalmente in favore del popolo. E all'Esodo, al capitolo 34, abbiamo quello che è il detto del Signore. Il Signore che ha garantito di dare la terra al suo popolo, e dice al versetto 24 del capitolo 34 di Esodo, dice: io scaccerò le nazioni davanti a te e allargherò i tuoi confini, così quando tu tre volte all'anno salirai per comparire alla presenza del Signore Dio, nessuno potrà desiderare di invadere la tua terra. Quindi naturalmente io ci vedrei nei comportamenti, negli atti di Simone, quello che è naturalmente l'occhio vigile di Dio e la sua mano naturalmente che conduce gli eventi della storia. Questo cantico e inizia naturalmente con un elogio per le conquiste di Simone, per l'ampliamento dei confini in favore del popolo, fare prigionieri, poi naturalmente si sposta verso la metà e cominciamo a vedere quello che sono le scene bucoliche naturalmente di questo popolo che vive in pace. Poi a un certo punto il popolo, dopo che ha visto riconfermata l'alleanza con Roma, naturalmente si esprime con questa frase in favore di Simone: di quale contraccambio daremo a Simone e ai suoi figli? Infatti i suoi fratelli e la casa di suo padre sono stati saldi e hanno ricacciato da sé con le armi i nemici di Israele e gli hanno restituito la libertà. Ecco, questo naturalmente è una cosa che veramente fa onore a questo Simone, sommo sacerdote, degno figlio di quel Mattatia che diede inizio lui stesso a questa lotta contro gli invasori.
Ha detto Andrea, mi sembra che abbia detto bene, sono scene anche bucoliche, sono soprattutto scene bucoliche prese dalla Bibbia, questo è significativo, e anche le altre cose che avete aggiunto su questo. E questa è l'idea, questo è il modo in cui l'autore promuove e presenta Simone. Si può osservare per esempio fino al versetto 4, cercò il bene della sua gente, a loro fu gradito, notate, il suo potere e la sua gloria. Qui c'è un concetto di doxa, di gloria, politico e militare anche. Cominciamo a osservare questo, perché le parole sono le medesime e naturalmente i contesti possono essere molto diversi. Potere e gloria vanno insieme. Ciò che segue, in aggiunta a tutta la sua gloria, qui l'italiano mette al plurale, il greco è al singolare, in aggiunta a tutta la sua gloria, eccetera, e vediamo che ci sono imprese militari. E la gloria qui ha un valore politico e militare, come fa osservare qualche commentatore, e lo si vede anche, e anche la pace che qui si vive è una pace conseguenza di eventi esterni, ma anche di una forza militare. Per esempio, bellissimo il versetto 9, i vecchi sedevano nelle piazze, tutti deliberavano sugli interessi comuni. Io ho qualche dubbio su questo personalmente, visto che comandava uno e si stava a quel che diceva lui, è una scena bella, ma poi dice i giovani indossavano splendide vesti e armature di guerra, perché quando c'è la forza ci può essere la pace. Naturalmente questo è presentato in positivo, però non dobbiamo tener conto che io non lo dico in senso negativo per il letto, questa è una visione delle cose, cioè Israele qui è in pace, secondo l'autore, ma teniamo conto che è in pace perché c'è la forza. E difatti l'autore riflette una situazione in cui Israele aveva un buon esercito, aveva una buona diplomazia, come si vede, e quindi poteva avere una certa indipendenza nazionale. Ecco, aggiungerei l'osservazione i versetti 14 e 15, dove ci sono gli elementi principali: confortò tutti i derelitti nel suo popolo. Questo è molto Isaia 11, Salmo 72. Il richiamo a Salomone che faceva prima Anita mi ha colpito, perché mi sembra vero, però notiamo che è un richiamo a un re, non a un sacerdote. E questo è uno dei grandi problemi che in altri testi contemporanei fa sì che ci siano oppositori, non soltanto fra i cosiddetti apostati, cioè ellenizzanti, ma anche fra i pii. Perché? Perché il sacerdozio di cui si parla qui di Simone è ritenuto illegittimo, il santuario contaminato, e l'unione dei poteri illegittima. E difatti anche nel tempo persiano, cioè dopo l'esilio, i poteri, almeno all'inizio, erano due, erano separati. Qui chi ha tutto il potere è il sacerdote. E quindi a questo naturalmente è interessante, molto, molto bello. Mi è venuto in mente un ultimo riferimento. Ricordiamo che c'è un altro Simone, sacerdote, nel libro del Siracide, che l'ho dato ampiamente alla fine del libro. È un altro Simone, diciamo un po' prima. Il Siracide scrive, diciamo, forse circa 90 anni prima del nostro libro, 100 anni prima, 90 anni prima, comunque Simone, e siamo prima della crisi dei Maccabei. Là però è un sacerdote, e qui è un sacerdote che ha il potere politico e anche militare. I Maccabei sono sommi sacerdoti, ma sono dei capi militari.
Io volevo dire alcune cose, ma la prima, cioè anche la, sì, per continuare questi discorsi, qui viene Simone è sommo sacerdote, ma è significativo, tanto per rifarci al Siracide che ricorda l'altro Simone, viene ricordato l'altro sommo sacerdote in tutto lo splendore del suo servizio nel culto. Qui non esiste niente del culto, sono tutte altre cose che vengono ricordate del sommo sacerdote. Non so se non faceva il culto, questo non c'è, probabilmente sì, però non viene ricordato per nulla tutto il suo servizio nel tempio. Viene ricordato il suo servizio al santuario, nel senso che lo rende glorioso perché fa ritornare i vasi, eccetera, i vasi sacri, eccetera, ma del suo servizio liturgico non viene detto niente. Questo è il primo punto, lo accenno e basta. E l'altro punto che è significativo è che l'elogio di Simone viene fatto adesso, non alla fine della sua vita, perché poi la sua vita finirà male, verrà tradito da uno dei suoi parenti, ucciso da uno dei suoi parenti, e ci saranno anche altre guerre, per cui per tutta la sua vita ci fu pace in Israele. Sembra messo in, come mai lo pone qui? Perché per sottolineare le gesta che ha compiuto finora, in particolare quelle del capitolo 13, che sono gesta militari e di diplomatico, di attività diplomatica. Poi terminiamo qui.